Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo, adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto perché vedo l'acqua dappertutto e quindi mi sono sentita subito a casa mia.
AgriNet for Women. Storie di sostenibilità.
Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
Desiree Nieves, sul lago di Bolsena, ha trovato la sua seconda casa, immersa in un paesaggio ricco di fascino, dove ulivi secolari si affacciano sul più grande lago di origine vulcanica d'Europa. Conosciamo la sua storia legata all'olivicoltura. In Italia da oltre 30 anni e con una lunga esperienza nel mondo dello sport, dal 2015 Desiree guida l'azienda agricola di famiglia, che si estende su circa 23 ettari nel territorio di Capodimonte, nella Tuscia Viterbese. Ha iniziato a prendersi cura delle terre appartenute alla famiglia del marito, l'ex diplomatico Giorgio Malfatti di Montetretto, che, pur impegnato in altri ambiti, la sostiene e la supporta nell'attività. Giorgio, insieme al figlio Cristiano, l'affianca anche nei momenti più operativi, come oggi, durante la raccolta delle olive, occasione in cui li abbiamo conosciuti. Desiree ha portato una ventata di novità nell'azienda di famiglia, rivoluzionando i metodi di produzione e diversificando le colture. Soprattutto ha valorizzato la produzione di olive da olio, dando vita a un olio extravergine d'oliva di altissima qualità. La incontriamo proprio su una barca, in mezzo al lago.
Mi sono dedicata all'agricoltura perché, diciamo, c'era già un'azienda di famiglia, però che non era molto seguita per diversi motivi, anche lavorativi, e quindi appena ho potuto mi sono, come dicevo, innamorata del posto. L'agricoltura è stata anche sempre un'altra delle mie passioni. E insomma mi sono dedicata con tutta me stessa. Per i primi anni mi sono sempre dedicata all'azienda e poi l'ho presa completamente a carico da già quasi altri 10 anni e sì, l'ho portata, diciamo, in un indirizzo completamente diverso da quello che era prima, cambiando le colture, cambiando il tipo di produzione, il tipo di, diciamo, di approccio verso l'agricoltura. Prima si faceva sicuramente il seminativo, la coltivazione di grano duro era quella tipica della zona, e facendo poi la rotazione l'anno successivo col pascolo delle pecore. E da quando io l'ho presa in carico ho convertito comunque l'azienda comunque a un indirizzo completamente biologico. Abbiamo cominciato e sviluppato la olivicoltura, producendo anche l'olio extravergine d'oliva e negli ultimi anni anche i noccioletti, perché anche quella è una tipica coltura del Viterbese.
Tra le varietà di olive coltivate da Desiree c'è la Caninese, una cultivar autoctona della Tuscia Viterbese, da cui si estrae un olio dal sapore deciso e gustoso. Gli alberi di olivo Caninese sono noti per la loro chioma rigogliosa, adattabilità al terreno ed elevata produttività. Scesi dalla barca, Desiree ci accompagna nella parte più storica dell'appezzamento, dove si trovano alcuni alberi secolari ancora produttivi, che lei tratta con grande cura e coltiva seguendo il preciso disciplinare del metodo biologico.
L'olivo caninese è un olivo molto rustico, che si pensa che sia già qui dall'epoca etrusca, anzi ci sono delle testimonianze, perché si sono riscontrati in vari reperti archeologici dell'immagine proprio delle piante dell'olivo e del commercio dell'olio. Certo, all'epoca, in epoca etrusca, l'olio era usato più per fini dell'illuminazione, ma comunque sono loro che cominciano questa coltivazione, quindi molto antica, radicata sul territorio e assolutamente ancora sono produttivi. Danno un olio eccellente, molto verde, colore smeraldo, con note spiccate di piccante e amaro, molto pregiato, e sì, lo raccogliamo con una raccolta molto più delicata perché hanno la loro età.
I dati più recenti sull'olivicoltura biologica in Italia indicano una crescita significativa della superficie agricola utilizzata, cosiddetta SAU biologica, che ha raggiunto quasi 2,5 milioni di ettari nel 2023. Si tratta di circa un 20% della SAU totale del paese, dato importante che avvicina l'Italia all'obiettivo del 25% di superficie agricola biologica entro il 2030, fissato dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Farm to Fork. La Farm to Fork, ovvero dal produttore al consumatore, mira a rendere i sistemi alimentari più sostenibili, riducendo l'impatto ambientale, migliorando la salute dei cittadini e garantendo la sicurezza alimentare a lungo termine. Desiree ci illustra quali sono i trattamenti consentiti dell'agricoltura biologica per difendere piante e frutti.
Legate all'agricoltura biologica sicuramente non si possono usare, diciamo, prodotti di sintesi soltanto organici, non si possono fare trattamenti chimici contro i parassiti. Per fortuna le olive della Caninese producono un frutto che è molto piccolo, molto duro e quindi è difficile per la mosca oleare, quindi in quel senso ci salviamo. E quindi le accortezze sono quelle di tenere sempre l'uliveto pulito, lasciare l'inerbimento per attenuare i periodi siccitosi, trattenere l'acqua piovana e fare una potatura mirata, un pochino più delicata, perché così gli ulivi sono un pochino più anziani e quindi vanno tenuto con rispetto e con cura, e anche la raccolta un pochino più di attenzione e delicata per non rompere i rami, cioè, ci vuole molta più attenzione. Però sicuramente questa varietà, essendo già tipica della zona, adatta molto bene alle condizioni pedoclimatiche, e il frutto con quelle caratteristiche è anche resistente alla mosca olearia, ovviamente se uno raccoglie nei periodi appropriati. Io anticipo abbastanza la raccolta, diciamo che nella mia zona quasi sono anni che mi sento dire ma ancora è verde, ancora non è pronto. C'era l'usanza di raccogliere dopo i morti, come si dice, quindi dopo il primo novembre. Invece anticipando la raccolta, soprattutto in biologico, si evita che poi magari cominciano le piogge, si abbassano le temperature e diventa favorevole per lo sviluppo della mosca olearia. Mentre nei periodi siccitosi, magari più caldi, con temperatura sopra i 30 gradi, questo fenomeno non avviene. Quindi in realtà, anticipando anche la raccolta, si evita poi di avere un'oliva malata. Diciamo che a discapito della famosa ressa di cui tutti vanno fieri quando si fa la raccolta vantando altissime resse nel bar di paese, e io non ho mai avuto queste resse così alte, anzi molto basse. Noi per esempio oggi abbiamo consegnato per un quintale di oliva la resa è stata, diciamo, del 6,4, vuol dire che ogni 100 kg di olive abbiamo 60 litri d'olio, che per qualcuno è difficilissimo da capire. In realtà la qualità è molto alta, quindi a discapito della resa la qualità è alta, quindi le capacità nutraceutiche che questo alimento ha in questo modo sono eccezionali, quindi un olio extravergine d'oliva di altissima qualità.
Il costo di un olio extravergine di oliva di alta qualità come quello di Desiree può essere significativamente più alto rispetto a un olio standard. Attualmente in Italia il prezzo medio all'origine dell'olio Evo si aggira intorno agli 8-13 euro al chilogrammo, ma per oli particolarmente pregiati può arrivare fino a 18-20 euro. In confronto gli oli Evo standard, soprattutto quelli di importazione, possono costare tra 5 e 6 euro al chilo. La differenza di prezzo è dovuta a più fattori. la resa più bassa delle olive utilizzate per oli di alta qualità, i maggiori costi di raccolta e lavorazione, le spese legate alle certificazioni necessarie per garantire produzioni biologiche o con marchi DOP.
Agrinet for Women.
Mi piace l'atmosfera che si respira quando si lavora, che è conviviale, quando vengono le persone a scaricare le olive, si fa una buschetta, un bicchiere di vino, e mi piace il profumo dell'olio che è nell'aria del frantoio.
Desiree, dopo la raccolta, porta il carico direttamente in frantoio, giusto a pochi chilometri dalla sua tenuta. La seguiamo per osservare le operazioni e incontriamo Romolo Gentili, che ci racconta come le olive vengono lavorate e trasformate per completare la filiera. Tutto avviene rapidamente, entro 24 ore dalla raccolta. Le olive sono pesate, defogliate, lavate e poi inizia la frangitura, seguita dalla gramolatura, il processo necessario a distaccare l'acqua dall'olio, che avviene a una temperatura massima di 25 gradi, la cosiddetta gramolatura a freddo, essenziale per garantire la qualità dell'olio.
La pasta va gramolata, prima veniva fatta con le macine e poi pressate a freddo. Adesso, con questi strumenti macchinari e moderni, le gramole servono per far staccare le molecole di olio dall'acqua. Per freddo si intende che la pasta non deve superare i 27 gradi. Ci abbiamo delle sonde dentro le gramole e nei display noi vediamo sempre 23, 24, 25, perché se c'è una valvola che si rompe, che si aumenta la temperatura a 40 gradi, logicamente c'è un malfunzionamento e andiamo a agire subito su quella vasca. Però lavorare a freddo perché? Perché comunque si vanno a preservare le condizioni chimico-organolettiche dell'olio.
La vita del frantoio è cambiata significativamente nel tempo, soprattutto grazie all'introduzione di tecnologie innovative che hanno rivoluzionato ogni fase del processo produttivo, dalla raccolta alla trasformazione delle olive. L'automazione e l'uso di attrezzature più avanzate hanno permesso di ridurre i tempi di lavoro e di migliorare la qualità dell'olio.
Io ho 51 anni, da quando ho 7 anni che sono in frantoio. Prima avevamo un frantoio con le macine, le pietre, dentro a una grotta, si chiamava frantoio ipogeo, no? Perché si manteneva la temperatura anche in inverno. Prima si lavorava, ci facevano 120 quintali di oliva giorno e notte, c'erano a disposizione 6 persone di giorno, 6 persone di notte. Qui c'è una ragazza e un ragazzo che sta al magazzino, la ragazza da sola, logicamente facciamo i turni, però calcola che noi facciamo di media 25 quintali all'ora. Quindi in una giornata una ragazza contro i 12, oppure diciamo due persone contro i 12, fanno 450 quintali anziché 120. Quindi lo sviluppo c'è stato, ma oltre che alla lavorazione c'è stato anche nella qualità, perché è tutto in acciaio inox, è tutto più igienicamente sanificato, mentre prima con le macine, i piscoli, l'igiene c'era meno, però per quel tempo andava bene quel modo. Ad oggi quei frantoi sono in disuso, diciamo, quindi il progresso c'è stato e è stato utile alla qualità dell'olio.
Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto perché vedo l'acqua dappertutto e quindi mi sono sentita subito a casa mia. Sicuramente sono molto fortunata di questo territorio dove mi trovo, perché sicuramente il terreno di origine vulcanica, la bressa del lago, creano un microclima che mi è favorevole, mi è amico.
Se questa terra è riuscita a conquistare Desiree, c'è un motivo potente di attrazione: la zona del lago di Bolsena. Un territorio fertile e affascinante, dove l'olio rappresenta una componente fondamentale dell'economia della provincia di Viterbo, insieme ad altre produzioni di eccellenza come nocciole, cereali, legumi, castagne, latticini, vino e ortaggi. Ce lo racconta Lucia Lancetti, referente di Confagricoltura Viterbo e Rieti, che ci guida alla scoperta dell'importanza della olivicoltura nell'economia agricola regionale.
Il territorio di Viterbo incide per il 20% sulla componente della produzione di olio a livello italiano e la regione Lazio è tra le 5 regioni più importanti di produzione di olio. La nostra zona è una zona altamente vocata e ha una caratteristica rispetto alle altre proprio per la sua caratteristica di vocazione e pedoclimatica. Le nostre aziende sono leggermente più grandi rispetto alla media nazionale e sono un pochino più strutturate. Tant'è vero che questo ha permesso di avere degli oli extravergini di eccellente qualità e ha permesso di costituire due DOP, di cui una la DOP Canino, nell'areale di Canino, che è la DOP più antica rispetto a tutto il territorio, è stata costituita nel 96, e la seconda DOP invece, che comprende l'altra parte del territorio della provincia di Viterbo, che è molto esteso, che si chiama DOP Tuscia, che è molto diversificata sia per quanto riguarda gli aspetti pedoclimatici che l'orografia. Le cultivar prevalenti nelle due DOP in tutto il nostro areale sono la Canino, il Frantoio e il Leccino. In misura minore poi altre varietà. Queste varietà e l'orografia del territorio permette di avere degli oli molto diversi. In questa zona, la zona del lago di Bolsena, è una zona con un clima mite e temperato e con dei terreni fertilissimi. Mite e temperato perché è circondato dai molti pulsini. L'olio qua è un olio particolarmente, lasciatemi il termine, elegante, perché ha un fruttato leggero, con un perfetto equilibrio tra il piccante e l'amaro, quindi è un olio delicato che può essere facilmente utilizzato su dei piatti leggeri, quindi piatti di pesce o addirittura per fare dei dolci.
Ma cosa vuol dire esattamente olio evo? E come ne riconosciamo la qualità? Quali sono poi gli aspetti da valutare nella scelta di un olio di ottima qualità, eccellente anche per la nostra salute?
L'olio evo è un olio extravergine di oliva che deve passare per essere tale ad un'analisi organolettica prioritaria e poi ad un'analisi chimica. Nell'analisi organolettica si devono andare a verificare la totale assenza di difetti dell'olio e dei pregi. I pregi che sono il fruttato, che è l'aroma dell'olio che deriva dal frutto e quindi dalla drupa dell'olio, e l'amaro e il piccante. Amaro e piccante che devono sempre esserci all'interno di un olio, perché sono i responsabili del potere antiossidante dell'olio. Più polifenoli abbiamo all'interno di un olio, più l'olio potrebbe essere considerato di eccellenza e avere un valore alimentare nutraceutico.
Lucia Lancetti è anche capo panel dell'olio extravergine di oliva, ovvero responsabile della certificazione che ne garantisce la qualità prima della commercializzazione, pena il declassamento a olio vergine. La differenza tra i due risiede principalmente nel grado di acidità, che per l'extravergine non deve superare lo 0,8%. Un olio con bassa acidità non solo risulta più delicato al palato, ma preserva meglio le sue proprietà nutritive, come vitamine e antiossidanti naturali.
Per certificare un olio evo, extravergine di oliva, un olio vergine, e quindi per fare la sua classificazione, è fondamentale e priorità l'analisi organolettica. Questa analisi organolettica si affida ai sensi umani, ma è un metodo scientifico, quindi è normato strettamente dal Consiglio Olivicolo Internazionale, che è un organo a livello internazionale con sede a Madrid, che norma e certifica la procedura. Tutti i panel, internazionali o nazionali, che analizzano quel campione devono arrivare allo stesso risultato, quindi devono arrivare alla stessa classificazione. Questo test si chiama panel test e è sviluppato e fatto da 8-10 assaggiatori. Assaggiatori sono dei giudici sensoriali che hanno superato un test di idoneità fisiologica e poi vengono continuamente allenati. L'allenamento è fondamentale perché con gli anni i nostri sensi si possono affievolire e quindi noi dobbiamo essere continuamente in allenamento.
Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
Per spiegare come si assaggia l'olio, Lucia e Desiree simulano una degustazione con gli attrezzi del mestiere, immerse nel prato dell'azienda di Desiree, con il lago di Bolsena sullo sfondo. Sembra quasi di percepire insieme a loro l'aroma e il sapore.
L'assaggio deve essere fatto con una tecnica ben precisa. Il primo strumento che utilizziamo per l'assaggio è il bicchierino. È un bicchierino di vetro normato di colore blu scuro che serve per non riconoscere il colore dell'olio e per non trarre l'assaggiatore ad inganno. Un olio verde normalmente può essere considerato più buono di un olio giallo, ma questo non è vero. Si mette un po' di olio all'interno del nostro bicchierino, copriamo con un coprioggetto, cerchiamo di scaldarlo ad una temperatura circa di 28 gradi per iniziare la prima vera azione, che è l'azione di olfazione.
Allora, subito al naso si sente un buon profumo di oliva fresca, di erba appena tagliata, questo sicuramente è un profumo di oliva sana. Dopo arrivano, se uno va poi a andare più in profondità, arrivano proprio gli odori che poi sono tipici della nostra terra. C'è proprio un po' di carciofo, che è tipico dell'amaro, che ricorda il carciofo, l'erba appena tagliata. Questi sono i profumi proprio che nascono, che vengono più evidenti al naso in primo approccio.
Finita questa fase, passiamo alla seconda fase, quella di andare a distinguere le sensazioni aromatiche. Muoviamo il bicchierino, prendiamo un piccolo sorso di olio, lo spalmiamo nella bocca e poi facciamo un'operazione di strippaggio, cioè mettiamo un po' di ossigeno all'interno della cavità orale in maniera tale che le sostanze volatili ritornano sia nel naso con una retroffazione o vadano in fondo alla gola. E a questo punto riconosceremo le due caratteristiche di pregio più interessanti, che sono
l'amaro e il piccante, perché un olio di qualità deve essere amaro e piccante, da non confondere mai con l'acidità, che è un parametro che può essere soltanto riscontrato chimicamente con delle analisi precise. L'olio di qualità dovrebbe essere comunque equilibrato dall'amaro e il piccante. In questo caso l'amaro arriva in bocca e dopo si sente il piccante, che però permane per un bel po', molto equilibrato.
Dopo che abbiamo con Desiree immaginato il profumo di questo straordinario olio, scopriamo qualche aspetto nutraceutico di questo alimento insieme a Gaia, la nostra assistente vocale.
L'olio extravergine di oliva è un vero superalimento nutraceutico, capace di nutrire e proteggere la salute come un farmaco naturale. Ricco di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto l'acido oleico, ha effetti antinfiammatori e benefici cardiovascolari. Contiene anche polifenoli, potenti antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare e combattono le infiammazioni. È ricco di vitamina E, che protegge le cellule e sostiene la salute della pelle. L'olio extravergine di oliva contribuisce anche a mantenere il colesterolo cattivo sotto controllo, pulendo le arterie e riducendo la pressione sanguigna. È ideale per i diabetici, poiché stabilizza i livelli di zucchero nel sangue, e i suoi antiossidanti proteggono le cellule dai danni ossidativi, potenzialmente prevenendo lo sviluppo di cellule tumorali. Vero e proprio principe della dieta mediterranea, è perfetto consumato a crudo per massimizzarne i benefici. Va conservato in bottiglie di vetro scuro, al riparo dalla luce. E così, un filo di olio extravergine di oliva non è solo un condimento, ma un gesto di salute.
Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.